una piattaforma per la formazione dedicata alle PMI, la gestione degli asset digitali e la descrizione dei prodotti, e poi entriamo nel mondo del RegTech e quindi delle macchine che leggono documenti, che mettono a disposizione informazioni. E questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'ATech Show.
Gigi Beltrame presenta And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti alla nuova puntata del LaTeX show. Questa è stata una settimana un po' particolare, avevo parecchi ospiti, ma alla fine sono un po' di malattie e una serie di vicissitudini, sono saltate alcune interviste. Come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace, di seguirmi se sono sulle piattaforme social, e poi vi ricordo i miei soliti appuntamenti, quindi Business Community, il nostro magazine economico-finanziario, il Techie che è la mia newsletter che esce lunedì, che parla di digitali, intelligenza artificiale, metaverso e insomma una serie di cose. Poi ci sono i miei appuntamenti mattutini alle 11 quasi tutti i giorni dello Smart Break per raccontare il cambiamento, e da lì prendo lo spunto vita d'ufficio, che ormai è diventato un appuntamento quotidiano che ripropone sostanzialmente lo Smart Break, e non è più la parte del meglio, diventa un appuntamento quotidiano. E da questo punto partiamo con la puntata. Sono degli argomenti che sono totalmente trasversali, quelle tech show, uno di questi ovviamente intelligenza artificiale, e in questo caso ho invitato Andrea Tesei di Aptos AI. Perché? Perché volevo farvi raccontare che cos'è RegTech e perché loro sono diventati un'azienda così importante in questo settore. Per cui Andrea, grazie di aver accettato l'invito di essere qui all'ATech Show, e raccontami un po' quello che stai vivendo in questo momento, perché sai che a me piace sempre partire da qui.
Allora, questo è un momento, diciamo, devo dire veramente di fibrillazione a tutti gli effetti. Io dico sempre anche ai miei che siamo, diciamo, fortunatamente nel momento giusto, al posto giusto, perché siamo arrivati finalmente tutti come umani in generale, come popolazione del mondo, a comprendere, no, quali possono essere le possibilità di cambiamento del nostro modo di lavorare, del nostro modo di vivere in generale, di interpretare le varie, diciamo, nostre azioni nel mondo, grazie al potere dell'intelligenza artificiale. Noi siamo stati fondati nel 2018, abbiamo fondato la società nel 2018, già da quel dì noi vedevamo, diciamo, delle potenzialità, oggi però sono state letteralmente democratizzate. Poi ovviamente c'è una declinazione nel mondo specifico in cui, nel mercato specifico in cui noi operiamo, è quello del RegTech, in cui veramente ci sono praterie estese che noi stiamo cavalcando in questo momento, e anche grazie, insomma, a questo progresso tecnologico.
E adesso però mi devi prima spiegare che cos'è il RegTech e poi che cosa fate, chi siete, insomma.
Assolutamente. Allora, il RegTech è un, diciamo, mercato che, diciamo, andando a declinare effettivamente questa forma contratta, vuol dire regulatory technology, quindi parla di tutte quelle tecnologie a supporto dei processi regolatori, del trattamento dei testi normativi, ma anche, perché no, della scrittura degli stessi. E questo è un mercato che, diciamo, negli ultimi anni ha visto una crescita di più del 400%, e insomma si prevedono, insomma, che questo sia un trend in continuità anche nei prossimi anni. Questo perché ovviamente non solo le capacità della tecnologia offrono il fianco, comunque l'opportunità di creare nuove soluzioni, ma anche perché c'è una grossa necessità, ed è proprio da questa necessità, la necessità di innovare un mondo, perché no, lo dico in maniera anche molto schietta, a volte anche arretrato, e che è quello, diciamo, legale in generale. Noi siamo partiti da questa necessità come Aptos AI, proprio per utilizzare il prodotto della nostra ricerca accademica, mia e del mio cofondatore Lorenzo De Mattei. Abbiamo entrambi studiato durante il nostro percorso dottorato di ricerca delle tecnologie per la trattazione di testi in forma automatica, che poi abbiamo scoperto avere un grande poter avere un grande impatto proprio nel mondo dei testi legali. E Aptos AI oggi ha sviluppato una soluzione cosiddetta software as a service, quindi completamente in cloud, che utilizza l'intelligenza artificiale per supportare tutte quelle attività cosiddette di regulatory change management, quindi nelle grandi aziende che devono fare compliance, devono rispettare le normative, ma perché no anche in quelle più piccole, che però si ritrovano comunque ad avere una pressione normativa non nulla. Noi abbiamo sviluppato questa soluzione che supporta questo processo dal monitoraggio delle fonti, degli enti emittenti, quindi delle autorità che pubblicano normativa tutti i giorni, fino al riconoscimento degli impatti potenziali sul business, quindi andando sostanzialmente finalmente a delegare all'intelligenza artificiale tutte quelle attività che purtroppo noi umani, essendo limitati in termini di risorse, proprio di tempo necessario per analizzare tutti questi documenti, non riusciamo a fare. E invece delegando l'intelligenza artificiale si può liberare tempo da utilizzare invece in tutte quelle attività ad alto valore aggiunto, dove noi umani siamo indispensabili, quindi comprendere le azioni da fare, calcolare il rischio di esecuzione di certe azioni e poi, perché no, prendersi anche le responsabilità di fare una scelta piuttosto che un'altra, in funzione anche di una visione che non è sintetica di un'intelligenza artificiale, ma è appunto dell'intelligenza umana. Ed è proprio qui sostanzialmente che oggi ci focalizziamo, con un focus specifico sul mercato delle istituzioni finanziarie, che dopo la crisi del 2008 ha visto un'impennata da un punto di vista di pressione normativa, senza però far corrispondere una un'innovazione anche dal punto di vista delle modalità di approccio delle attività proprio di compliance, regulatory change management. Quindi è proprio qui che noi abbiamo incontrato il primo use case, chiamiamolo così, di utilizzo di questa tecnologia, che di fatto oggi è utilizzata da importantissime istituzioni finanziarie, prima su tutti Intesa San Paolo, che peraltro proprio ieri mattina ha fatto una comunicazione ai mercati dove ci ha citato, e che noi siamo veramente molto, come dire, fieri anche di poter essere citati in una comunicazione così importante, come ovviamente parte di un disegno molto più complesso, ma comunque ha una sua connotazione in quelle che sono poi le attività di intelligenza artificiale del gruppo.
Assolutamente, insomma, sappiamo, no, i sistemi, no, le RPA è molto utilizzato, no, all'interno dei sistemi bancari da anni, no? Poi è arrivata l'intelligenza artificiale generativa, sono arrivate nuove opportunità e hanno aperto improvvisamente tutta una serie di opportunità, no? E questo credo che sia il grande vantaggio, cioè ha portato dei, se vogliamo, dei piccoli ma sostanziali cambiamenti, no? E questo credo che faccia la differenza. Anche voi state sfruttando questo.
Certo, esattamente. Noi, diciamo, ci siamo proprio focalizzati su questi piccoli ma importantissimi cambiamenti per andare a costruire quella che è una soluzione che va incontro proprio alle esigenze, no, di questa tipologia di utenti, di professionisti della compliance, che se ieri utilizzavano Excel e Word come principali strumenti di analisi normativa e di assessment del rischio, oggi hanno una piattaforma completamente connessa in tempo reale con tutte le normative sia pubblicate, quindi emanate, diciamo già in vigore, sia quelle di futura emanazione, per poter rendere proattivo un lavoro che quello della regulatory change management è sempre stato storicamente reattivo, quindi ad un aggiornamento normativo corrisponde un'azione, mentre in questo mondo che va ad alta velocità l'opportunità e il piccolo cambiamento che tu citavi in questo mondo è poter rendere finalmente proattiva questa attività, guardare al futuro prima ancora che questo futuro possa essere presente, per pianificare il business al meglio. E la sfida reale che noi raccogliamo, e anche se vuoi la provocazione che facciamo, è quella di dire: se fino a ieri avete considerato le attività di regulatory change management e di compliance, ma anche quelle legali in generale, come un centro di costo, oggi la sfida che noi lanciamo è quella di dire: con uno strumento del genere si può convertire questa attività in un generatore di business, perché dietro un nuovo sviluppo normativo non c'è solo esclusivamente un costo di implementazione, ma anche un'opportunità, e questo è il modo in cui noi rendiamo possibile raccogliere appunto questa opportunità e perseguirla.
C'è una domanda, no, che ti voglio fare, che sicuramente ti avranno fatto i clienti, i prospect a cui insomma presenti, no, la tua iniziativa, ed è semplice, nel senso che quando utilizziamo l'intelligenza artificiale generativa ci troviamo spesso di fronte a delle allucinazioni, cioè prende Roma per Toma, inizia a prendere delle pieghe strane, no, la risposta, e se non abbiamo le skill adeguate facciamo fatica, no, a capire che ci sta dando una risposta sbagliata. E voi come state affrontando questo tema?
Allora, questo è un tema che peraltro nel mondo legale è, diciamo, proiettato all'ennesima potenza, perché nello specifico utilizzare una soluzione di generative AI in un mondo dove qualunque azione può portare a un rischio, diciamo, incalcolabile, sia se si è un professionista legale che in contenzioso, diciamo, sceglie di difendere un cliente in un modo oppure in un altro, sia in ambito appunto di istituzioni finanziarie ma anche di industrie importanti che magari interpretano una norma in un modo e poi questo magari si ripercuote in una sanzione o altre tipologie di eventi negativi. Ebbene, questo quindi è stato un po' il primo elemento che noi abbiamo affrontato ancora prima di avere una soluzione, proprio per capire come poteva essere il nostro posizionamento. Questo ovviamente l'abbiamo fatto un po' dalla posizione nostra accademica, no? Lorenzo De Mattei, che è il mio socio, è stato anche l'inventore del primo modello di generative AI per l'italiano, ovviamente un antenato di GPT-4, era, diciamo, nell'era del GPT-2, però sappiamo esattamente quindi quali sono le potenzialità di questi strumenti, quali sono i limiti, anche quali sono ovviamente i costi di gestione e di sviluppo, e quindi abbiamo da subito affrontato questo tema, che è sicuramente importante. Come l'abbiamo risolto? Allora, nel nostro caso ovviamente noi abbiamo, io dico sempre per spiegarla molto facilmente, abbiamo due momenti dell'intelligenza artificiale che subentrano nel processo e nel nostro servizio, diciamo, poi che offriamo ai clienti. C'è un primo momento in cui si converte il documento che proviene da un ente emittente, da un'autorità, da un documento, chiamiamolo così, piatto, quindi un PDF dove ovviamente l'unico modo per comprenderlo è leggere dall'inizio alla fine, in un documento interattivo, cosiddetto machine readable. Convertire un documento in machine readable vuol dire andare a condensare, estrarre tutta una serie di informazioni come la struttura del testo, i riferimenti ad altre norme rendendoli cliccabili tramite hyperlink, i requisiti, le sanzioni, le definizioni a valore legale, insomma diventa un testo veramente vivo, non più piatto come quello che ci arriva, diciamo, dall'autorità. Una volta creato questo formato, sostanzialmente si arriva a un livello di rappresentazione molto granulare, di rappresentazione informativa estratta dal testo. Quindi, come dicevo, ci sono una serie di informazioni già pronte per essere appunto machine readable, quindi processabili da una macchina. Ed è qui che inizia il secondo momento dell'intelligenza artificiale, dove il protagonista è la generative AI, che sostanzialmente viene utilizzata come uno strumento di esecuzione di azioni. Ora mi spiego meglio, cioè il flusso che noi abbiamo implementato è che l'utente ovviamente pone delle domande alla funzionalità dei generative AI presente sulla nostra piattaforma, questa funzionalità è istruita per ricercare all'interno del database di tutte le normative che noi rendiamo machine readable dagli enti emittenti che supportiamo, andando a trovare tutti i passaggi normativi che compongono il contesto più rilevante per rispondere a quella domanda, che può essere di qualunque tipo, può essere una domanda informativa, può essere una domanda diciamo di consiglio esecutivo, di azione, insomma poi può essere la qualunque. E quindi cosa succede? La risposta viene generata non basandosi su tutto lo scibile, che può essere, diciamo, quella che normalmente può arrivare anche da un normale provider di generative AI disponibile sul mercato, ma è una risposta generata sulla base di quello che è stato estratto nella normativa, quindi del formato machine readable di quei passaggi di norma. E l'utente ha sempre modo di interagire con questo contesto, quindi di verificare innanzitutto qual è il passaggio delle norme o i passaggi delle norme che sono stati utilizzati per rispondere a quella domanda, quindi non solo la fonte come documento, quindi non lo so, ho trovato questa informazione nella 231 oppure non so in altre circolari, no, ti indico esattamente l'articolo, il comma che ho utilizzato per rispondere a questa domanda. Quindi c'è una granularità molto alta dell'informazione e c'è una limitazione della possibilità di inventare nuovi contenuti, proprio perché l'input è circoscritto a quel contesto normativo. Ovviamente l'ho spiegata semplice, però dietro ci sono processi anche molto complessi, come per esempio Retrieval Augmented Generation, che è una delle tecniche che noi utilizziamo. Ci sono, diciamo, delle tecniche anche più di fine tuning, anche di modelli di mercato, che poi ovviamente sono tecniche più come dire specifiche in ambito machine learning e informatica. Però quello che ho spiegato è essenzialmente la nostra soluzione per eliminare il rischio di allucinazioni in questo modo.
Assolutamente. E l'ultima domanda però è: ma da qui in poi che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa vi aspettate voi? In che direzione stiamo andando?
Beh, allora, siamo ovviamente all'inizio di una rivoluzione gigantesca e noi peraltro ne facciamo una da qualche anno in un ambito appunto specifico, è quello del RegTech, del settore legale. E quello che io mi aspetto come impatto maggiore sono sostanzialmente due cose. La prima è un cambiamento culturale. Quindi le persone inizieranno a comprendere e a non aver paura di queste tecnologie, perché oggi purtroppo la paura di essere sostituiti o di non essere in grado, diciamo, di governare questa rivoluzione è ancora alta, ma io mi sento di dire, diciamo, dalla mia posizione, questo è abbastanza una preoccupazione di chi al momento ancora non ha compreso realmente quale può essere l'effettivo utilizzo. E questo ovviamente mi porta al secondo punto che mi aspetto per il futuro, ovvero un cambiamento drastico di quello che è il nostro modo di lavorare. Questo non vuol dire eliminare posti di lavoro oppure eliminare appunto dei lavori concreti, perché non credo che questo avverrà, per motivi che non sono solo attinenti l'impossibilità della tecnologia di eseguire azioni che solo noi umani riusciamo a fare, ma questo proprio perché ovviamente ci sarà la necessità sempre di noi umani all'interno di questo processo. E la rivoluzione del modo di lavorare, secondo me, è la grossa opportunità che noi abbiamo, perché oggi viviamo in un mondo che va a 300 all'ora, tutti sono sempre costantemente in ritardo, hanno sempre troppe necessità, come dire, da un punto di vista lavorativo, che magari li distolgono anche dalla famiglia, da altre cose, no? Che ovviamente sono molto importanti, e invece l'intelligenza artificiale, secondo me, può dare una risposta per riequilibrare quello che è un bilanciamento anche nella nostra vita come umani tra lavoro, professione, famiglia, svago, proprio perché riusciremo a fare delle cose supportati dall'intelligenza artificiale, ma pur sempre avendone il governo, che oggi purtroppo abbiamo grosse difficoltà nel fare, se non spendendo l'80-90% del nostro tempo in queste attività.
Assolutamente, sono d'accordo. Poi sono io tutti i giorni racconto questo cambiamento, quindi quello che facciamo, quindi ci mancherebbe altro. Allora, Andrea, grazie davvero perché ci hai portato in questo mondo del RegTech, di che cosa possiamo fare oggi con i documenti, e ci hai anche raccontato come possiamo renderli leggibili dalle macchine in maniera, insomma, sensata, no? Perché poi quello, noi dobbiamo educare le macchine a fare il lavoro per noi, però dobbiamo sempre metterci un pochino in mezzo all'inizio, dopodiché fanno tutto loro, però quella parte lì è la parte complicata. E poi, insomma, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci sta portando avanti in tante cose, quindi, insomma, sotto tanti aspetti. Quindi grazie davvero, Andrea, e voltiamo pagina. La gestione degli asset digitali, degli strumenti, insomma, che corredano le informazioni di un oggetto digitale, di un file che possa essere, insomma, nelle varie forme, è molto molto importante. E allora ho voluto invitare, per farmi raccontare che cosa sta succedendo in questo mondo, Antonio Comelli di Tron, perché prima di tutto è un'azienda italiana, ma soprattutto perché ha una buona visione del mercato, ha costruito, insomma, qualcosa di interessante, me lo farà raccontare da lui. Quindi Antonio, benvenuto qui all'ATEC Show. Però partiamo dalla domanda, insomma, classica: che sensazione hai del mercato in questo momento? Cosa stai vedendo? Io vedo molta, molta attenzione, anzi una tensione crescente.
Allora, innanzitutto, la premessa doverosa è quando parliamo di mercato, dal nostro punto di vista, quello del software vendor, parliamo di mercato italiano, che è quello su cui in questo momento come Tron siamo focalizzati ad osservare e a presidiare. La situazione che osserviamo è quella di un mercato sicuramente in fermento per una serie di fattori, considerando che il nostro elemento caratterizzante e diciamo il nucleo del servizio che offriamo ai nostri clienti è quello di gestire informazioni. Uno dei fattori trainanti che sta sicuramente mobilitando il mercato in questa fase è la sempre crescente richiesta di canali da presidiare e da punti di contatto con gli utenti finali. Questo è sicuramente l'elemento che da traino a quella che è la ricerca di servizi e di prodotti, piattaforme digitali come la nostra, che permettono di questi touch point presidiarli in maniera consapevole con informazioni che siano consistenti ed aggiornate. Abbiamo osservato sicuramente in tempi recenti anche un punto di rottura rispetto a questa situazione, che è stata ovviamente la pandemia, perché se da un lato prima di questo evento il presidio di questi punti di contatto era caratteristica, non voglio dire esclusiva, ma sicuramente predominante di un certo tipo di aziende già orientate, no, all'interazione sul digitale, prevalentemente aziende che si occupano di vendere prodotti consumer, quindi nel B2C, ecco che la pandemia ha creato l'innesco per l'avvicinamento a questa situazione anche da parte di aziende che invece lavorano molto di più in ottica di B2B, perché si sono trovate da un giorno all'altro a dover necessariamente controllare in maniera molto precisa le informazioni dei loro prodotti per poterle distribuire velocemente all'interno di questi canali che hanno dovuto necessariamente attivare per continuare a mantenere attiva la loro linea di business. Oltre a questo c'è anche un discorso di time to market, quindi di velocità nel riuscire a raggiungere l'utente finale, e questo è sicuramente legato, no? Aumenta il numero di canali, ma aumenta anche la velocità richiesta per questi canali riuscire a servirli.
Assolutamente, ma raccontami che cosa fate, no? Che cosa fa Tron?
Allora, Tron è una software as a service company 100% italiana e specializzata nel design e nello sviluppo di una soluzione, quindi di un prodotto cloud, che permette alle aziende di gestire in modo ordinato tutte le risorse multimediali che produce, quindi immagini, documenti, video, tutto quello che è elemento esperienziale, no, per l'utente finale, quindi contenuti digitali, da cui l'acronimo Digital Asset Management, e le informazioni con cui poi questi asset, questi elementi multimediali vengono arricchiti, che nella stragrande maggioranza dei casi sono informazioni che derivano, no, dall'anagrafica dei prodotti a catalogo, e quindi la collezione, la categoria merceologica, il colore, la taglia di quello che è il prodotto che questo contenuto rappresenta, e da qui l'acronimo Product Information Management. Quindi queste due anime sono quello che caratterizzano la nostra piattaforma.
Quindi siete nel momento della tempesta perfetta, no? Nel momento in cui c'è l'e-commerce e quindi hai bisogno di gestire informazioni dei prodotti che continui a buttare fuori, o comunque devi gestire all'interno delle piattaforme, e dall'altro lato tutta la produzione, no, di contenuti, che va di vario tipo, no? Possono essere documenti, possono essere immagini, possono essere video, cioè c'è una quantità infinita, no, di informazione. Quindi caspita, stiamo parlando di un mercato potenzialmente enorme, no? E in questo ovviamente poi bisogna riuscire a spiegare ai clienti, riuscire a raccontare che cosa succede, no? Che cosa si può fare e quali sono le opportunità che si possono cogliere, no? Questa sia la più grande sfida vostra.
Assolutamente, hai detto bene tempesta perfetta, e hai descritto anche bene quella che è, diciamo, la situazione in cui la nostra proposta si inserisce, no, nelle aziende che poi scelgono di dotarsi di una soluzione come la nostra. Tieni in considerazione che una caratteristica della piattaforma come Tron, di una piattaforma come Tron, è quella di seguire end to end l'intero ciclo di vita di queste entità di cui ti raccontavo, quindi degli asset digitali e delle informazioni di prodotto. Quindi da un punto di vista di introduzione è anche uno strumento, se vuoi, di change management, perché mette attorno allo stesso tavolo diverse unità di business. Trattiamo il tema della creazione di questi contenuti, no? E quindi ad esempio tutto il coordinamento dei flussi creativi, quindi dei workflow approvativi magari di contenuti che possono essere di campagna marketing o di contenuti che possono essere strettamente di prodotto, come gli scatti delle foto destinate all'e-commerce. Trattiamo il tema dell'arricchimento e della condivisione di questi contenuti, quindi di poterli appunto arricchire con delle keyword, delle tag o dei metadati che ne permettano la loro ricercabilità e il loro riutilizzo nel tempo, la possibilità di renderli accessibili a collaboratori interni o esterni alla propria organizzazione, tutta una serie di attività che ovviamente sono collaterali, no, all'utilizzo e allo sfruttamento di questi contenuti. Ci occupiamo anche, e questa è una caratteristica diciamo distintiva poi della nostra soluzione nel nostro segmento di mercato, di consegnare questi contenuti e queste informazioni anche all'utente finale. Quindi siamo noi come Tron che ci occupiamo di consegnare l'immagine giusta con il formato giusto alla risoluzione giusta all'utente finale che ad esempio si affaccia all'interno della scheda prodotto del cliente nell'e-commerce. Quindi togliamo anche tutta una serie di oneri, no? Di gestione, di preparazione, di predisposizione di queste immagini, di questi contenuti che diversamente il cliente dovrebbe avere, e siamo noi che ci occupiamo di consegnare all'utente finale. Peraltro in ottica, come ti raccontavo prima, multicanale, e questo restituisce nelle mani del nostro cliente la governance e il controllo totale su quello che è il loro stato di distribuzione e di condivisione. Per farti un esempio molto concreto, se io ho generato un'immagine di un prodotto, magari uno scatto fotografico di un nuovo capo d'abbigliamento che fa parte della nuova collezione, e l'ho inserita tanto all'interno di una scheda prodotto nel portale e-commerce B2C, quindi, quanto all'interno magari del mio portale fornitore B2B, dove i miei distributori vengono a preacquistarsi i prodotti, quanto all'interno magari di un sito vetrina per farne un catalogo, ecco, se io dovessi generare una nuova immagine di quel prodotto, perché decido di riscattarla o perché magari è un carryover e devo generare una nuova immagine, dovrei intervenire su diversi canali, no? Per far sì che questa informazione sia consistente. Quando invece, utilizzando una piattaforma come Tron, mi è sufficiente identificare quella risorsa all'interno della piattaforma, aggiornarla, e questa attività ovviamente si ripercuote in tempo reale e contemporaneamente su tutti i canali che sono andato a collegare. Quindi c'è un risparmio di produttività, di tempo consistente, e c'è sicuramente...
E di non fare errori, perché poi alla fine sai che benissimo che il problema non è neanche la produttività, che facendo questo genere di cose, no, si generano gli errori, no?
Certo.
Quindi ci sono gestione dei dati, i metadati e tutto quanto ruota intorno, arricchisce l'informazione, la gestione ovviamente delle property, quindi di chi è il proprietario, quindi la gestione dell'oggetto digitale nella sua vita, e dopodiché c'è tutta la gestione degli accessi, perché poi questi vanno garantiti, no? Quindi voi riuscite a coprire ovviamente tutta questa filiera, e quindi mi fa molto piacere che tu sia qui a raccontarla, ma c'è una complessità dietro enorme, no? Perché ovviamente c'è una moltiplicazione di touch point, c'è una moltiplicazione di opportunità che le aziende vogliono cogliere, quindi avere un semplificatore, no, conta molto, però la complessità però viene rimbalzata su di voi.
Sì, questo è vero. Da questo punto di vista, per realtà come la nostra, diciamo che un importante fattore di collaborazione e di cooperazione in questo sono i nostri partner. Questo perché una delle caratteristiche del nostro mercato di riferimento è che in realtà il bisogno di dotarsi di soluzioni come la nostra, che mettono ordine e centralizzano i processi che descrivevamo, è in realtà ancora nel nostro mercato un bisogno latente, non è un bisogno manifesto. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che il cliente potenziale Tron sa di avere un problema, cioè realizza di avere delle difficoltà magari a essere consapevole di dov'è la versione più aggiornata di un determinato contenuto, una determinata informazione, ma non ha ancora quel livello sufficiente, diciamo, di preparazione, di cultura, di conoscenza del mercato, di cosa il mercato offre, tale da sapere che sono il PIM e il DAM la soluzione a quel problema. E quindi tendenzialmente noi arriviamo a risolvere questo tipo di problema nei nostri clienti, interloquendo anche grazie al lavoro dei nostri partner, che sono sicuramente presenti con i nostri clienti perché partono da dei progetti concreti. Cioè il lancio di una nuova veste grafica per l'e-commerce o il replatforming dell'e-commerce perché il cliente decide di internalizzare una serie di processi che precedentemente aveva esternalizzato, permette ai nostri partner di dire che magari prima di lanciarsi in un nuovo progetto e guardare subito l'execution, forse è opportuno partire dal mettere ordine su quello che si ha in casa ed essere certi che ci sia un'unica fonte di verità per predisporre contenuti e informazioni che serviranno non solamente a quel progetto specifico, nella fattispecie l'e-commerce per rimanere sull'esempio che facevamo, ma anche a tutti gli altri progetti digitali che da lì a venire i nostri clienti hanno la volontà, la necessità e il desiderio di lanciare e di realizzare. Ecco che quindi nel nostro mercato è importante che avvenga questo tipo di triangolazione, soprattutto nella nicchia del DAM e PIM, che appunto nel mercato italiano però in particolare sono posizionate come un bisogno sì presente, ma forse non così consapevole, no? Per quello che ti raccontavo.
Sì, perché poi insomma è la specificità, no? Però voi siete un servizio cloud, quindi i servizi sono ovviamente messi a disposizione, l'ultimo miglio, no? Se ne occupa il partner, però ce lo stavi raccontando molto bene, no? Cioè riuscire a capire qual è l'esigenza che ha il cliente specifico in un settore specifico, no? Perché poi ognuno c'è, cioè, nella moda, nella cosmesi, ma chi invece magari deve fare altre cose, no? Quindi non vale per tutti, no? È il processo che sta alla base, no? Che deve essere assolutamente fondamentale, no? Quindi è lì riuscire a coinvolgere i partner nei progetti, no? Riuscire a raccontare, no? che si porta valore. Ma da qui a 3 anni io prevedo che questo mercato comunque possa ancora crescere, e ancora tanto, perché ci sono tanti spazi, no? Ma tu come ti vedi?
Allora, concordo, ci sono ancora sicuramente moltissimi spazi. Ad esempio ti raccontavo come di fatto per noi l'interazione con tutto quel mondo di aziende che operano in contesto di B2B, che tra l'altro in Italia sono la stragrande maggioranza delle aziende, se penso al settore della manifattura, dell'arredamento, del design, sulle quali abbiamo iniziato, no, a posizionare anche la nostra soluzione, è sicuramente un mercato che per noi rappresenta un greenfield, quindi una terra da conquistare. Ci sono ad esempio alcune statistiche che ha pubblicato Forrester non più tardi di 2 anni fa, secondo cui, ecco, entro il 2027 l'e-commerce del B2B raggiungerà una penetrazione di mercato di circa il 25%, e questo è legato anche al fatto che sempre di più si parla di un'esperienza più che di B2C e di B2B, di un B2Everyone, cioè di far sì che l'esperienza d'acquisto che l'utente ha attraverso contenuti e informazioni di prodotto non sia più di tanto differenziata dal punto di vista di esperienza tra un B2C e un B2B, perché ormai l'abitudine d'acquisto che noi abbiamo tra dispositivi, touch point e quant'altro è sempre più unificata. Quindi da questo punto di vista, su questo settore, nel B2B e in particolare sulle aziende della manifattura, che partono da più distante rispetto ad altre aziende, facevi prima l'esempio del fashion, che sono sempre state abituate non soltanto a essere presenti sul digitale, ma anche a fare sperimentazioni spinte, no? Di esperienze, proprio perché fanno dell'esperienza di prodotto uno delle loro principali fattori di traino, no? Per l'acquisto. E quindi tecnologie d'avanguardia, come ad esempio il tridimensionale, come ad esempio l'intelligenza artificiale, di cui oggi tanto si parla, come elementi di AI generativa, sono sicuramente aziende che sono invece più che altro ad un passo ancora più indietro, cioè hanno necessità, come ti raccontavo, di mettere ordine su quello che è il loro patrimonio informativo da un punto di vista digitale e prepararsi all'apertura di nuovi spazi, di nuovi contesti nel mercato digital, che permetta loro di essere più presenti e con una velocità, con un time to market sempre crescente. Quindi da questo punto di vista credo che sia il PIM che il DAM ricopriranno un ruolo sempre crescente nel business delle aziende.
Guarda, sono d'accordo, e se posso ti aggiungo anche un pezzo, no? Andiamo sempre più verso una tridimensionalità, quindi gestione di un virtuale che poi sia in un certo modo o in un altro, non importa, no? Anche lì aumenterà ulteriormente, no? la possibilità di gestire questi oggetti digitali nei vari modi, no? Quindi ci ha raccontato che il B2B sicuramente ha grandi opportunità, però credo anche che il B2C alla fine inizierà a diventare qualcosa di molto grande da gestire, no? E lì veramente la complessità sarà enorme, diritti, insomma tutto quanto, aggiornamento su tutto, no? E questo, anche quello, è un cambiamento.
Lo è sicuramente, ce lo insegna, insomma, la velocità con cui vediamo emergere anche nuove tecnologie proprio in questi giorni. Avrei visto anche tu sui miei video del nuovo visore dell'Apple, delle persone che vanno in giro per metropolitane e strade con il visore ottico. Quindi sono d'accordo con te che sicuramente anche nel segmento consumer abbiamo solo intravisto quelle che possono essere le potenzialità. Ecco che questo, per il contesto delle aziende, per fare business, diventa una nuova opportunità, no? Creare esperienze anche in quei contesti dove l'utente possa fruire di informazioni, di contenuti, per spingerlo all'acquisto, è sicuramente una frontiera. È chiaro che così si amplifica il tema, no? Di poter controllare queste informazioni, poterle consegnare in modo consistente, aggiornato, poter servire con velocità tutti quelli che sono i punti di contatto, non solo con il consumer, ma anche con la propria rete distributiva. E sono d'accordo con te, sarà una sfida molto interessante,
molto interessante. Molto interessante. Allora, Antonio, grazie perché ci hai portato in questo mondo degli asset digitali, dei prodotti digitali da gestire, no? Che è in grandissima crescita e quindi insomma, ne siamo tutti consapevoli. E a questo punto voltiamo pagina. Parlare di formazione, di upskilling o reskilling, che sembra quasi una banalità, ma in realtà sono tante le aziende che hanno questo bisogno, e quindi ho voluto invitare Simone Maggi di Agility. Perché? Perché è una startup che svolge proprio questo compito, cioè portare la formazione all'interno delle piccole e medie imprese. Quindi Simone, grazie per aver accettato l'invito di partecipare qui al Latex Show, ma soprattutto partiamo dalla domanda classica di questo periodo: che come vedi, che sensazioni stai vivendo di questo mercato?
Assolutamente, la mia sensazione è che il mercato in Italia abbia un enorme bisogno di fare formazione. Noi come Agility ci interfacciamo alla piccola e media impresa, e in questo contesto la necessità di fare formazione è a un livello ancora superiore. Considerate che la maggior parte della formazione aziendale è destrutturata, si fa fatica a fare formazione, si investe poco nella formazione, quindi c'è un po' una dicotomia tra le aziende grosse che fanno tanta formazione perché sono strutturate e quelle più piccole dove la formazione non si fa. Quindi insomma la mia sensazione è che l'Italia, soprattutto in questi anni, deve recuperare il gap che ha a livello europeo.
Assolutamente, no? E così poi entriamo un po' in chi siete, cosa fate, no? Cioè, fammi un po' capire, no? Che sei un esperto di formazione, lavori con le PMI, però cerchiamo di andare un pochino nel dettaglio di quello che fate.
Sì, guarda, noi nasciamo nel 2022 e abbiamo come obiettivo proprio quello di rivoluzionare la formazione per la piccola e media impresa. GT nasce nell'ambito dell'attività del fondo Boost Innovation, che è quella di co-creazione di azienda unendo gli sforzi a grandi imprese, nel nostro caso Deeper abbiamo come socio, e quindi nasciamo dalla joint venture, cioè tra CDP Venture Capital e Banco Deeper. Quindi l'obiettivo nostro è portare la cultura della formazione a piccola e media impresa, che rappresenta il 41% del PIL nazionale. Considerate che il 99% in Italia è formato da micro e piccola e media impresa, ma la piccola e media impresa, che sono circa 211.000 aziende, dato aggiornato, però no, perché ovviamente è un mercato che si muove, però queste 211.000 coprono il 41% del PIL nazionale, e quindi è un segmento però che stenta ancora a cogliere questi vantaggi. Quindi risolvere questa mancanza significa sostenere una maggior crescita delle competenze, che è un tema essenziale per rispondere ai cambiamenti del mercato, e quindi accrescere competenze interne all'azienda. Che cosa vuol dire? In produttività, cioè se tu sei più capace, sei più bravo ad affrontare gli argomenti, alla fin fine l'azienda, sicuramente l'azienda andrà meglio.
E sono d'accordo, ma la cosa che mi piace, no, è che insomma, sono tante, no, le aziende che cercano di fare queste cose, no? E in che cosa vi caratterizzate, no? Perché quello poi credo che sia l'argomento che più interessa a tutti.
Guarda, noi partendo dal catalogo, sostanzialmente noi siamo un marketplace della formazione a 360 gradi. Non abbiamo un catalogo sviluppato di corsi proprietari, ma noi selezioniamo i migliori corsi, i migliori docenti sul mercato. Dico anche i migliori docenti perché attraverso la piattaforma che abbiamo creato diamo l'opportunità di creare delle classi all'interno dell'azienda nelle quali i nostri docenti esperti aiutano i dipendenti a migliorare le proprie competenze. E i nostri corsi coprono tutte le competenze di cui l'azienda ha bisogno, soft skills, competenze tecniche, con particolare focus su quelle digitali. e corsi sulla tecnologia sono un po' il nostro punto forte. Ad esempio abbiamo corsi su intelligenza artificiale, cyber security, e sto parlando, penso anche di tematiche molto verticali come Rhinoceros, tutte cose insomma che le aziende possono utilizzare. Beh, e last but not least, le aziende possono trovare anche la formazione obbligatoria, quindi ad esempio i corsi sulla sicurezza. Inoltre aiutiamo le aziende anche a finanziare i propri percorsi formativi attraverso i fondi interprofessionali. Insomma, in parole povere ti dico cosa ci differenzia. Noi siamo l'azienda che prende sostanzialmente per mano le aziende, appunto, e per loro siamo l'unico punto di riferimento per la formazione aziendale. Il nostro claim è tutta la formazione su una piattaforma unica.
È interessante, no, questo aspetto, perché una piattaforma cercate di andare a cercare ovviamente all'esterno, no, le figure che possono essere più rilevanti, e poi sono formate le classi, no? Quindi mi sembra di aver capito che è questo. Dopodiché, lavorando con le PMI, c'è tutto un problema di, da una parte, di formazione, quindi proprio di skilling base, e poi c'è l'upskilling o reskilling, no? Quindi questo un pochino è il cambiamento che c'è, che è in atto, insomma. Poi io lo racconto tutti i giorni nei miei smart break quotidiani. Mm-hmm. E questo però ovviamente non è una questione di trend, non è una questione di moda, questo è qualcosa che è qui per rimanere.
Assolutamente, è qui per rimanere, è fondamentale lavorare sempre sull'upskilling e reskilling. E ovviamente c'è anche questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che forse è un po' il trend, no? Nuovo del 2023-2024. Ora ti do un dato: considera che secondo Confindustria, inizio del 2023, in Italia il 6,2% delle imprese usava il sistema di intelligenza artificiale, contro una media dell'8%. E il lavoro sappiamo che sarà sempre più impattato da questa rivoluzione. Ma la domanda è: il capitale umano nell'azienda è pronto a questa rivoluzione? E allora lì si inserisce l'upskilling e il reskilling. Reskilling, formare nuove figure professionali, ovviamente, anche all'interno dell'azienda, perché no? Upskilling è dotare questo capitale umano di tutta una serie di elementi che possono migliorare, appunto, anche un po' la consapevolezza di se stesso, perché un dipendente che ha più formazione ha anche meno timore, quindi insomma, c'è tutta una serie anche di soft skills, di cose che emergono poi dalla formazione. E considera che poi ti do anche un altro dato, che l'Osservatorio HR Innovation del Politecnico di Milano dice che il 74% delle organizzazioni in Italia ha difficoltà di assunzione. E il 94% a causa del reperimento di risorse qualificate. Che cosa vuol dire? Che sappiamo in Italia il digitale è un po' un gap importante, e insomma dobbiamo sempre investire di più. La PMI soprattutto deve investire di più.
Le PMI devono investire di più, il cambiamento poi in corso lo vediamo, no? Ormai ogni anno arriva qualcosa di che cambia le regole del gioco. Non lasciamo stare l'intelligenza artificiale, che è facile raccontarla, però in questi anni abbiamo visto che è arrivato il digitale perché siamo stati costretti a stare a casa, abbiamo prima visto che insomma c'era la possibilità di lavorare in modo diverso, insomma, tante cose, no, che continuano, e ovviamente si gioca molto, no, sulla velocità con cui riesci ad entrare in questo, certo, in questi nuovi ambiti, no? Però se ti facessi una domanda su quali trend puoi cioè stai vedendo in questo momento che insomma sono molto interessanti per le aziende, quali sono, cosa potresti suggerirci?
Ma citato appunto intelligenza artificiale, che è un tema anche che suscita timore dalle aziende, perché comunque ricordiamoci che parliamo di capitale umano, e quindi c'è interesse ma anche timore di questo avvenimento di intelligenza artificiale, perché non si è ancora pronti sostanzialmente. Ed ecco perché noi nel nostro catalogo abbiamo una serie di corsi completi su intelligenza artificiale e con i docenti, per esempio su come costruire i testi, copyright, customer care, insomma un ampio aspetto per aiutare le aziende a fare insomma formazione su questo tema, ma anche insomma inclusività, sostenibilità, soft skills in generale. Si è ritornati secondo me anche a valutare tematiche soft skills più importanti, perché non è soltanto il lavoratore come unità singola, ma come elemento che fa parte di un'organizzazione. Quindi insomma avere tematiche, avere come una sensibilità su queste tematiche di comunicazione efficace, gestione dei conflitti. Sono comunque cose che stiamo vedendo, che dove le aziende vogliono investire un po' di più perché sanno che, insomma, il lavoratore è importante, il dipendente è importante all'interno dell'azienda.
E poi, insomma, abbiamo capito che non sono importante, poi c'è il benessere, insomma, ci sono tante cose, no, che sono arrivate nuove. Sì. E, però, insomma, sappiamo che le PMI sfruttano molto poco, no, la formazione finanziata, no? Ci sono tanti bandi, tante opportunità, ma che o per conoscenze che mancano, insomma, per tanti motivi, no, manca quell'aspetto invece importante. Voi lo state cogliendo e che cosa vedete?
Per noi è fondamentale. Guarda, tu dici che le aziende e le PMI accolgono poco questo tema della formazione finanziata, ed è vero. La domanda che ci siamo fatti è perché? Perché si parte dalla conoscenza del settore, cioè occorrono degli esperti che siano aggiornati su tutte le nuove opportunità offerte dalla formazione finanziata per riuscire a coglierle. E inoltre l'accesso a questi fondi prevede dei rigidi protocolli che quindi rendono la piccola e media impresa, che non ha un esperto all'interno, quindi non ha la risorsa dedicata che può andare a vedere questi bandi, analizzarli, studiarli, e quindi rende la piccola e media impresa fragile da questo punto di vista, perché non può internalizzare queste cose, ed è per loro un problema. Da lì allora noi aiutiamo le aziende, sempre col discorso che le portiamo per mano, a rendere a disposizione questi fondi di formazione finanziate, e quindi accompagnarle nella riduzione dei piani formativi, nella rendicontazione, insomma, nel dire: non ti preoccupare, noi ti aiutiamo a finanziare questa formazione, costruiamo insieme il percorso, ci pensiamo noi nel recuperare poi i soldi, aiutarti, insomma, a recuperare i soldi dai fondi della formazione finanziata.
Certo, perché è veramente una parte importante, no? E però adesso ti voglio fare un'ultima domanda, no? E se guardiamo in là, quindi il futuro, al di là, insomma, di tutto, vorrei un po' capire che cosa ti aspetti, che cosa vi state immaginando, quanto può ancora crescere questo mercato.
Il mercato è in forte crescita, si prevedono che nei prossimi anni potrà crescere intorno al 20-25%, ma tutto dipenderà anche da quanto sarà l'investimento che si vorrà fare all'interno di queste aziende. Io ti posso dire un po' anche i nostri sviluppi, quali sono i prossimi step nostri dell'azienda. Quindi partiamo dal punto di vista dell'offerta. Noi siamo costantemente al lavoro per ampliare il nostro catalogo di contenuti, per rimanere sempre aggiornati, quindi lavorando sia su competenze tecniche, su quelle trasversali, per diverse figure professionali, anche quelle del futuro. E come startup siamo partiti subito con l'obiettivo di poter testare sul campo, no, i maggiori bisogni delle imprese. Abbiamo portato a bordo i primi 150 clienti, abbiamo fatto rapidamente evolvere la piattaforma, che ricordiamo che sia proprio centrata sulla piccola e media impresa, che questa piattaforma operativa nella sua versione definitiva, per quanto è costante aggiornamento perché cambiamo sempre nuove cose, dalla fine del 2023. Considera che oggi abbiamo erogato circa 6.000 ore di formazione, e on top abbiamo messo insieme un management di grande esperienza. Quindi abbiamo un team tech, un presidente prodotto interno, una serie di, insomma, di abbiamo anche sviluppo team sales, quindi di consulenza. Insomma, abbiamo creato la struttura base che porterà sicuramente a avere un focus ad aiutare le piccole e medie imprese a fare formazione, quindi migliorare, insomma, anche il sistema paese.
Che poi, insomma, questo è lo scopo, no, della formazione: riuscire a creare nuove professionalità che possano permetterci, no, di lavorare meglio, produrre meglio, e quindi essere come ecosistema, no, più forti. E soprattutto c'è un tema che mi piacerebbe coinvolgere nell'ultima domanda, no? Che è la sostenibilità. Anche la sostenibilità, no, è un tema, credo, che sia molto molto sentito dalle aziende, dalle PMI, che sono poco coinvolte, ma che poi in realtà devono darsi da fare.
Assolutamente, c'è un tema legislativo da questo punto di vista sulla sostenibilità, c'è un tema anche di consapevolezza, secondo me, anche che è un tema sul quale non possiamo più portarci avanti, non possiamo più, insomma, perdere del tempo, visto che vediamo i cambiamenti climatici, vediamo tutta una serie di cose che stanno avvenendo. Quindi assolutamente sì, il tema della sostenibilità è un trend topic, e le aziende devono essere aiutate per riuscire a sensibilizzare sempre di più, ma non soltanto sensibilizzazione nel dire sì, c'è il tema della sostenibilità, ma poi come vado ad applicarla? Cioè, quali sono proprio le tecniche e come può essere la mia azienda, io come individuo, migliore in questo sistema della sostenibilità nazionale? Perché poi ricordiamoci, ci sarà un certo momento dove come mondo dovremo dare uno stop a queste cose. Quindi sì, assolutamente è un trend topic importantissimo.
Allora Simone, grazie davvero che ci hai portato al mondo della formazione, della vostra piattaforma, del mondo delle PMI, ma soprattutto di quello che ruota intorno all'upskilling e reskilling, no? Quindi riuscire a capire come sfruttare meglio le persone che già lavorano in azienda, no? Poi c'è un mercato del lavoro, ma riuscire a curare meglio i propri dipendenti molto spesso, insomma, aiuta, ma aiuta veramente tanto, no? E le aziende italiane sotto questo aspetto devono ancora imparare tanto rispetto agli altri paesi, almeno dell'Europa. Sì. Allora, grazie davvero Simone e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Later Show. Come sempre volevo ringraziarvi per avermi ascoltato fin qui. Fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi sono maggiormente piaciuti, quali sono quelli che insomma, vi interessano di più, in modo che io possa trovare qualche protagonista che possa venire qua a parlarne. E a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata, ricordando di mettere i like, i mi piace, i segui, insomma, nelle varie piattaforme. Ciao, alla prossima.